Nel Vangelo questo riferimento è menzionato in rapporto al cosa sporca il cuore dell'uomo, quello che entra nella bocca o quello che esce dal cuore. Allora, la domanda era in rapporto al fatto che niente di quello che dall'esterno entra, pensate alla purità legale dei cibi, cioè Gesù è come se dicesse, non c'entra nulla. Non esiste nessun tipo di purità che funzioni così. Allora dice, il cuore si sporca se tu accetti le cose cattive. I padri antichi, pensate all'epoca del deserto, si sono domandati, ma il male, risolto la domanda è, da dove deriva? E rispondono, dall'esterno, perché il male è stato suggerito da qualcuno fuori, cioè dal serpente. Quando io dico no, che il demonio non può entrare nel cuore, ma lavora, diciamo, nel clima che circonda il cuore, che poi è lo spazio che collega il cuore a un altro, no? L'allusione è che soltanto Dio abita il cuore dell'uomo, difatti. Se voi percepiste che nel cuore dell'uomo c'è il male e quindi l'uomo che fa il male diventa odioso, voi rinnegate il principio della creazione. Se voi rinnegate il principio della creazione, non solo non siete più cristiani, ma neanche più religiosi. Allora, il problema è invece che il male entra se tu lo accogli. E l'unico che può aprire la porta, ricordate che c'è un'antica, io queste immagini mi sembra che sale dal 1600, può darsi che ci siano le immagini più antiche. Allora, è l'immagine del cuore dell'uomo come, diciamo, come una stanza. E la porta che dà accesso a questa stanza non ha la maniglia all'esterno, ce l'ha solo all'interno. Per cui la porta si apre solo se tu la apri. Dall'esterno nessuno la può forzare. E questo per dire, no, che l'uomo, per quanto male possa fare, custodisce sempre la luminosità dell'essere creato da Dio. E se noi ci ripariamo dietro il fatto che un uomo è così cattivo che deve meritare odio, non siamo più figli di Dio. Capite la forza di questo? Allora, è facile rispondere, diciamo, a questo che non c'è il contrasto con l'espressione del Vangelo, è che il contesto è diverso. Questo comporta anche l'osservazione. Per quanto male voi avete ricevuto, pensate per esempio alle violenze subite, no? Oppure per quanto male voi abbiate fatto, il vostro cuore ha sempre un margine di libertà da poter dire ho fatto male, oppure ho aderito al male, oppure non so, mi sono lasciato vincere dal male. Questo principio di libertà vi risana. Sempre. Non c'è mai, come dire, l'uomo non è mai condannato in assoluto dal male che fa. Perché se fosse vero questo, non sarebbe appunto, no, né più valido il principio della creazione e tutto verrebbe meno. Ora Gesù non fa che inserirsi in questa prospettiva e aggiunge, ma di Dio, l'amore che lui ha per noi, risalta proprio là dove c'è il male, perché non si ritira dal male, l'accoglie su di sé e lo risalta. È quello che noi dobbiamo fare nel rapporto con il prossimo, ma spesso anche nel rapporto con noi stessi. Pensate a dire, quando si dice no, ama il prossimo come te stesso, se noi lo intendessimo in senso psicologico, io dico, supponiamo, facciamo un esempio, io vedo che tu sei molto aspra con te stesso, ce l'hai sempre una per concedere, non ti concedo. Io non voglio essere amato da te come tu ami te stesso. Per motivo. Allora, amare il prossimo come se stessi, anche qui, non come psicologicamente lo viviamo, ma vorrebbe dire, ama il prossimo nella stessa umanità che tu hai. Tu comunque sei solidario in umanità. E l'umanità tua, l'umanità dell'altro, è la medesima. E a quel punto lì che vale il comandamento. Quando noi siamo solidari con l'umanità di tutti, non siamo più attaccabili dalla ira, dalla porta che per la fine dalla violenza, non siamo più attaccabili. Ma per custodire questo dobbiamo essere una cosa sola con il Signore Gesù. E così il male resta lì. Se io facessi la domanda, è sufficiente dire che Gesù è morto per i nostri peccati in modo da salvarci? Cosa dovrei dire? La scrittura non dice mai semplicemente che Gesù è morto. Dice sempre, Gesù è morto in croce. Perché c'è questa aggiunta? Non è solo per far conoscere il modo con cui Gesù è morto. Non è un dato di storia, è un dato di fede. Se io dovessi sincerarmi che Gesù è morto in croce, basta che consideri i documenti della storia. Non ho bisogno di dire, credo che Gesù è morto in croce. Ma non è credo. Diciamo, credo che Gesù è morto in croce. Perché? Se potesse rispondere a questa domanda, capiresti tutto quello che abbiamo detto prima. Il morire in croce non riguarda la sofferenza di Gesù. Ci sono persone che possono anche aver sofferto più di Gesù nel corpo. Quante volte? Sì, ma lui in 3 giorni si era aggiustato. Per dirlo, ma è che la morte in croce costituisce il mistero che Dio si è fatto calpestare ignominiosamente. E questa ignominia sopportata da Dio è quella che vince, diciamo, la radice del peccato, perché il peccato funziona in rapporto a tenersi una gloria che non si riceve da Dio. Lui, vivendo nella sua umanità di ignominia totale, ha vinto radicalmente il peccato. Ed è per questo che si può dire che Gesù è il salvatore dell'umanità. Anche per chi non crede a Gesù. E poi c'è un'altra domanda, ma non vedremo. L'amore in odio quasi puro, un mistero di questo. Tutto ciò che riguarda la vita essenzialmente è un mistero. Io rispondo in questo caso a quanti non fanno riferimento a quello che ho appena detto, perché questo fa parte della nostra storia. Noi, diciamo, 60 anni fa abbiamo vissuto queste tragedie, no? Però se voi affrontate la vicenda della storia dei vari popoli alle varie latitudini del mondo, voi scoprite tragedie anche peggiori di queste. Non sto ad elencarvi, ma se voi leggete le vicende che hanno caratterizzato, per esempio, la storia del Giappone o della Cina, in epoca medievale, restereste inorriditi dalla ferocia, dalla crudeltà con cui la storia è stata vissuta. Ci sono persone, no, che hanno immaginato che quando l'uomo, diciamo, ha scoperto il ferro, e più o meno siamo nel 600 a.C., più o meno, 700 a.C., sono dotati dei grandi movimenti spirituali. Buddha è del 500, Confucio in Cina è del 500-400, il secondo Isaia è del 400-500. Perché nascono a vari livelli nella storia del mondo grandi figure che annunciano la promessa di una pacificazione, no? Di una, come dire, di una misericordia. Perché la vita era diventata enormemente più crudele di prima. Perché se io ammazzo uno con un sasso è un conto, ma se l'ammazzo con un ferro è un altro. Poi pensate, via via, quando i mezzi bellici sono diventati, no? Cioè io penso, no, che veramente, non so, pensate per esempio alla Cina, ogni evento è presentato dentro una cornice. La cornice è il drago. È il drago che sarebbe il tempo che mangia. Pensate al mito greco, no? Cronos che mangia i suoi figli. Cioè il tempo che corrompe. Ma corrompe perché il tempo è soggetto al male. Cioè tutti i popoli hanno vissuto questo, cioè, non si può, come dire, limitare questo. Quindi non è che la nostra epoca è più tragica di altre epoche, o che abbiamo scoperto adesso la forza del male. Se voi, io mi ricordo descrizioni di, per esempio, Giovanni Piano del Carpine, che dopo il 1200 dall'Italia arriva in Cina via terra e passa attraverso l'Ucraina, oltrepassa Kiev, e lui passa dopo 30 anni più o meno, 30-40 anni, della grande invasione mongola. Dice, la vallata, la pianura era ancora piena di teschi e ossa. Ci sono delle distruzioni, non ricordo la descrizione che viene fatta in Russia nel 1450, quando l'ultima orda tartara mongola, diciamo, aveva invaso la Russia, tutti pensavano è la fine del mondo, perché non sopravviveva nessuno. Quindi, cioè, il marco che è presente. Allora, la forza dell'annuncio di Gesù funziona, diciamo così, se voi tenete presente il dramma del male. Se voi non tenete presente questo, non riuscite a cogliere la portata della rivelazione di Gesù. E il fatto che Gesù possa morire in croce ignominiosamente non può essere accettato, diciamo, semplicemente. Un ebreo o un musulmano rifiuta Gesù perché ha sofferto. È impossibile immaginare che un Dio soffra. Non è degno di Dio soffrire. Ma tutta la rivelazione di Gesù porta lì. E porta lì perché Gesù non può essere accolto se non come il figlio di Dio, cioè come colui che rivela che Dio è unico, ma non solo. È uno e tre. Senza il mistero della Trinità non si può conoscere la sofferenza. Quando si parla della perfezione di Dio, è perfetto in amore, non in atto. E ha sempre a che fare con il male. Il mondo è costruito sul sacrificio dell'agnello, prima del peccato. Passiamo sopra queste cose come se neanche l'avessimo mai pensato. Il mistero del male è proprio grande, ma non perché, non so, domina l'uomo, certo che avviene così, ma è in gioco quello che è la rivelazione di Gesù. Cioè più il male è presente e più è potente la rivelazione di Gesù. Ecco perché non so. Personalmente, forse in questo sarà la mia sensibilità, non so, non mi fa problema questo. perché basta guardare, da quando ero giovane, ho avuto la fortuna di considerare la storia dell'umanità sempre a livello mondiale, cioè dalla Cina al Sud America. E è pieno di dolore, è pieno di, non so, di fatto di violenza. E quindi il considerare che, non so, perché c'è stata la Shoah per gli ebrei, però non solo per gli ebrei, per esempio per tutti o altre categorie di persone, no? Oppure uccidi durante la guerra, che tra l'altro è durante la guerra, e quando avvengono il tempo di pace è ancora peggio, no? Quindi io non sarei portato a sottolineare questo come fosse una cosa unica, è la qualità della storia, a maggior ragione, proprio perché è la qualità della storia a valore la rivelazione di Gesù. È come quando, per esempio, so, uno viene contro di me perché insomma, è arrabbiato, perché c'è sempre un diavolo per lui, diciamo, no? Proprio perché lui è così, io devo allargare il cuore. Se no, io aggiungo male a male. Noi non abbiamo il potere di sanare. C'è una presunzione enorme nel dire ma io guarisco l'altro col mio ma cosa vuoi fare? Invece io posso far splendere qualcosa di più grande di me. E questo far splendere qualcosa di più grande può sanare l'altro. A questo si poteva dire. E da questo punto di vista sono una fede. Le volte fratello, una volta in un treno da Genova a Roma, incontro un somalo musulmano che allo stesso tempo tira fuori una biografia di Maometto che anch'io conoscevo quando ero più giovane, avevo la lingua più lunga, quindi immaginate che lingua avevo. E subito scambio molto le parole, dice, subito, poi dice, ma già, voi cristiani, ma siete proprio, ma come fate a dire che Dio, no? Come dire, non dice il primo, è come se voi proclamate tre dei, ma non è possibile. Dio è assoluto, no? È l'unico. Allora io dico, ma se tu, allora tu dici che Dio è uno di due. Sì, è uno di due. È io. Idolato. Il numero è creato. E noi cristiani, proprio perché abbiamo salvaguardato la trascendenza di Dio, diciamo che è uno e tre, e non è uno. Fare valere le mie ragioni. E quello che in quella circostanza deve valere, proprio perché c'è il male, deve valere un cuore ancora più grande, deve valere uno splendore ancora più grande. E se voi rispondete così, siete solidari con l'umanità dell'altro, godete la comunione con Dio e non avete bisogno di difendere. Non è poco. La prima dimensione della relazione non è con l'altro e a volte non è neanche con se stesso, con se stessi. È con quello che io chiamo, con gli eventi e con le cose. Cioè noi dimentichiamo il principio della relazione. Per esempio, quando si studia la pazienza, no? Sopportare pazientemente le persone moleste, è una delle opere di misericordia. Invece nei termini della scrittura, la pazienza avrebbe il significato dei supporter sportivi che seguono le loro squadre dappertutto. No? Cioè, il sopportare non è l'immagine. Non è questo. L'immagine è qualsiasi cosa succede, io la porto bene. Cioè, io mi trovo bene. E la relazione può funzionare se il contesto in cui si inserisce è largo. Se io, per esempio, ho una dimensione con gli eventi difficile, nel senso che sempre pronto ad entrarmi, sempre qualcosa che non va, sono sempre lì col dito accusatorio, prima con uno con l'altro, poi con il mondo intero, poi con Dio, eccetera, eccetera, non posso vivere una relazione con il mio fratello in modo tropico. Quindi la prima dimensione è allargare il contesto in cui le relazioni si vivono. Adesso degli accenni sono di qualche cosa, è da concepire in questo modo. Secondo, soddisfare dell'affettività. Io registro un pericolo oggi. È un po' il pericolo che succede spesso alla Chiesa, che quando scopre una cosa, spesso la scopre, diciamo, non semplicemente dopo, ma come rimorchiata. Cioè, siccome oggi si parla dappertutto di affettività, anche la Chiesa scopre che deve parlare di affettività. Se si fa così, di solito. Perché parlare di affettività così significa entrare in un contesto psicologico che vi praticamente vanifica tutto quello che realmente è stato detto nella tradizione e realmente pesca nella sapienza evangelica. Vi faccio solo un esempio. In tutta l'epoca antica, lo scopo, forse non lo scopo sbagliato a dire, comunque il punto di riferimento verso il quale guardare nel cammino spirituale, ci dice, è imparare a diventare, perdonate adesso l'espressione, non apatici, ma della virtù della apatia, cioè di non reagire alle cose, non reagire agli eventi, non reagire alle provocazioni della vita, non reagire a quelli che possono essere le offese, no? Cioè, tutto quello che viene dagli altri, dal mondo e dalla storia. E tutti immaginiamo che per non reagire noi dobbiamo limitare i nostri affetti oppure addirittura soffocarli. Ma questo non è mai stato inteso. Il senso è, se tu devi rinnegare te stesso e per allargare te stesso a una maggiore capacità di sentimento. In termini dell'emozione si spiega meglio. Se io moltiplico le emozioni, oggi è una cosa abbastanza comune, soprattutto negli adolescenti, però fino ai 60 anni sei quasi adolescente. Se io moltiplico le emozioni, sono quelle che danno il senso della vita, che ti baciano, che ti dice qualcosa, cosa succede? Che la capacità di emozionarsi si è abbassato. A furia di abbassarsi, io devo alimentare continuamente nuove emozioni. Questo continuo aumentare nuove emozioni comporta sempre lo stesso effetto, cioè una diminuzione di emozionabilità. La via spirituale invece consiste nell'opposto. Se tu all'inizio sei richiesto di non sentire queste emozioni, non sentire queste, è per aumentare la capacità di emozionabilità. Chi si emoziona che sono il soggetto attivo? Chi si emoziona a vedere un fiore? Chi si emoziona a vedere, non so, a me piace molto quando le mamme, diciamo, sai quando le mamme prendono i bambini e gli toccano, come dire, i piedini, le gambe, no? È come se non smettono mai di giocare là con i loro bambini. A me piace molto quando le mamme prendono i bambini con i piedini e poi se li baciano, no? Per me è sempre un'emozione. Oppure, avete mai osservato nelle case, quando in una famiglia c'è un bambino piccolo e la mamma, visto che ha gli ospiti, poi porta il bambino piccolo a dormire. Non so se voi avete mai osservato, prima cerca di mingolare in modo da farlo dormire e poi lo porta nella stanza, no? E per poi tornare con gli ospiti che ha. Se voi osservate, la mamma quando esce dalla stanza si ferma sulla soglia e guarda di nuovo il bambino. Mi sono sempre chiesto perché, ha visto che dormiva. Però la mamma ha questa percezione. Non sono lì io, non ci sono più. E temo qualcosa. Allora, è un trasporto di tenerezza. Poi dopo, è una cosa tranquilla, esce. Ma io che vedo, mi emoziono. Allora, quando voi registrate che dei tratti normali della vita, voi vi emozionate, state tranquilli che l'affettività funziona, non avete bisogno di vie traverse. La via spirituale fa sì che voi possiate crescere enormemente in questa capacità di emozionare. Ciò che invece per la cultura di oggi è esattamente l'opposto. Una delle annotazioni che i sociologi, oppure una brutta parola, i culturologi, una brutta parola, osservano è che è molto diminuita la capacità emotiva. E proprio perché è diminuita è tutta proiettata. Pensate a questo bisogno di far sapere a tutti perché non si fanno. Ma è possibile. Questo è il segno che questa capacità è molto diminuita. Pensate alla preghiera. Quando voi siete arrabbiati, ma proprio, cioè non poco, siete quasi di stare davanti al Signore affettuosamente. Prima sistemate la rabbia e poi dopo vi presentate, no? Ma se fate così, vuol dire che non avete il vostro cuore in quello che siete. Cioè, avete timore. Se avete timore, vuol dire che voi già giudicate voi stessi. E giudicando voi stessi vuol dire che non vi fidate della potenza dell'altro. Il che significa non vivete una relazione affettuosa col Signore, che pure dite di voler servire. Ecco, allora, questo discorso della affettività è legato a questa capacità di aumentare la possibilità di emozionarsi. E questo che rende la vita vivace. Ci saranno bisogno di molte specificazioni. Però, terza cosa, è importante in questo contesto di relazione definire gli ambiti in cui le cose vanno. Vi faccio un esempio. Quando noi parliamo di amore gratuito, amore come dono, effettivamente diciamo una cosa vera. Però state attenti, in un rapporto per esempio uomo-donna, se l'uomo dice alla donna io ti amo di amore gratuito, la donna dice allora vai a cercare un altro. Cioè, ogni ambito ha bisogno di una qualità di amore adatta a quel tipo che è l'amore di vocazione. Non potete estendere in generale. E se una donna non si sente desiderata e lei non sente che tu hai bisogno di lei, dice, e così sono male. Allora, io mi sono fatto questa domanda. Quando noi allarghiamo il concetto appunto, no, di amore, eccetera, e lo estendiamo, non so, per esempio, alla vita fraterna, oppure a quello che è l'amore delle cose, siamo sempre sicuri di far valere il concetto giusto rispetto all'ambito al quale lo applichiamo? Se sbagliate l'applicazione, guardate che andate incontro a enormi difficoltà, che saranno frustranti. Perché se voi vi ponete un ideale e non lo raggiungete mai, dopo non avete neanche più l'energia da cercarlo. Non solo, ma avrete la giustificazione, lo dicevo io che il Signore ci frega. Perché poi alla fine il discorso è questo. Invece se voi custodite gli ambiti e applicate nel modo corretto, allora non cadete. Ci sono anche altre, per esempio, c'è il mondo, quando noi stamattina per il mio parlavamo, che è un bellissimo riferimento, no? È quello di Adamo ed Eva, no? Che l'uomo non è solo, no? Ma l'applicazione diretta è l'uomo e la donna. Può valere uomo e altri? Mi faccio solo come domanda. Perché non valgono gli stessi riferimenti. Noi siamo predisposti a ogni tipo di riferimento. E ognuno di noi è uomo o donna, che ne dicano oggi? No? Allora, è importante definire l'ambito in cui si fa valere quella particolare, diciamo, prospettiva, no? E anche quando Gesù parla, non so, l'amore che lui sente, è riferito a un certo ambito e parte da una certa intimità, che non è uguale in tutte le circostanze. E la quarta cosa, quella che io chiamo la questione della radice, è quello che più o meno noi vediamo come voi. Allora, noi possiamo fare mille cose nella vita. Ognuno, per qualsiasi vocazione sceglie, può fare tante cose. Però ricordate, ognuno è individuabile quanto a, non so, non saprei come dire, comunque, quanto a personalità interiore solo rispetto a una radice. Se quella radice non funziona, ed è quella che voi vedete in vocazione, non sognatevi di cercare altrove le cose che devono partire da lì. Per fare un esempio, se una donna è sposata, e lei vuole fare volontariato, perché non può essere tutte le sere in parrocchia e dimenticare la sua casa, perché quel bene che fa lo sottrae ai suoi, e per cui la cosa che fa suona come un riempimento di un vuoto, non come una sovrabbondanza di beni. Attenzione, è come per esempio nella vita fraterna. Cioè, se io vivo la religione, la radice è la mia fraternità. Quello è, come dire, io non posso sostituire quello che vivo in fraternità con altre cose. Quando invece io tengo, diciamo, mi tengo conto della mia radice, io automaticamente posso aprirmi a tante cose. E non, nessuna vocazione è chiusa, né quello della sposata, né quella della religione. Non esistono vocazioni chiuse, perché la vocazione è in funzione di vivere una umanità fiorita, che deve fiorire. E l'umanità che fiorisce, fiorisce in uno spazio largo, dove riguarda tutti. Però, a partire di una radice, non so, uno che parte deve partire dalla sua comunità. Non dal progetto che hai in testa lui. Un vescovo si deve, deve partire dal fatto che lui è parte di quella comunità non per il fatto che io ho in testa un progetto, faccio non, ma per perfetta ragione. È di via del fatto che l'amore parla sempre di concretezza. E la concretezza è sempre non mosaica. Noi di Gesù sappiamo solo degli ultimi 2 anni e mezzo di vita e del primo mese di vita, con qualche accenno qua e là. Per 30 anni non sappiamo neanche cosa ha fatto. Ma non è che per quei 30 anni non valgono. La prosaicità è quella che custodisce la potenza di un amore che non difende a lui. Questi alunni, davanti a Dio, non ci sono. Ci sono solo nella nostra zucca, oppure nelle nostre sensibilità. Davanti a Dio, gli alunni non ci sono. Ci sono il nostro cuore, il suo dono e quello che siamo dentro. Queste 4 cose. Noi, dato che non abbiamo questi contesti come vita religiosa, io non mi faccio, non posso, mi fa male. Come se facciamo subito valere la difficoltà, chi in realtà non può. Allora, è perché il cuore non è mosso dalla premura. Per rispondere a questa difficoltà che veniva fuori noi nelle varie confessioni in questo selvaggio, vediamo aumentare la premura. Allora dicevo, scegli 5 persone, tu devi 2 giorni di tempo. La vicina, cioè l'anno vicino, la vicina, hai 2 giorni di tempo, devi fare o un regalo o un gesto, comunque ti devi muovere in modo che quello che fai deve essere, tu sai che è la gioia di quella persona, scegli il 5 e fai questa cosa. Questa è la tua penitenza. Questo per dire, no, che se il cuore è investito dalla premura, pensate all'espressione di Gesù, quanto sono angosciato finché non riceva il battesimo. Quel solo angosciato non è, è depresso, non fai l'angoscia come una forma di depressione. L'angoscia è una specie di intensità della premura. Siccome è un segreto da manifestare, lui ha voglia a che questo segreto possa finalmente esprimersi completamente. Se noi avessimo questo nel cuore, perdonate, non ce ne fregheremmo tanto del fatto che mi percepire, questo non mi guarda, quello non mi vuole, non noteremmo niente. Non è vero che non c'è, ma non avrebbe peso. Un'altra cosa che della domanda che io ho lasciato, perché dice con quali mezzi no, approfondire e gustare ciò che abbiamo, no? Con quali mezzi, con quali... Cioè, io penso che una delle cose che dobbiamo come evitare è che quando tu desideri una cosa bella, grande, non la devi desiderare perché. La prima cosa, tu prega perché i tuoi fratelli, le tue sorelle l'abbiano prima. Quando tu riesci a fare questa preghiera in modo pacifico, tu questa prima non la prendi più. Se tu invece vuoi le cose belle per te, come se fosse una specie di bisogno che ti deve essere soddisfatto, è molto rischioso. Primo, perché probabilmente non si ottiene. Secondo, perché si resta inaspriti. E terzo, perché fai pagare ai tuoi fratelli o alle tue sorelle questa insoddisfazione. Se rovesciate la cosa, funziona. Allora, voi non ce l'avete, pregate che ce l'abbiano le vostre sorelle. Poi, quando le vedete, state più contenti di loro. Non desideratelo per voi. E il Signore verrà a darlo senza voler. E questo sarebbe il principio della liturgia. Quando noi preghiamo liturgicamente, non chiediamo niente per noi stessi, noi chiediamo tutto insieme ai nostri fratelli. Questo ci manca. Se noi immaginiamo che la relazione con il Dio è più forte se tu la stabilisci come tra me e lui. Secondo me questo è dato, ma è dato in momenti drammatici. Francesco che vede ed è angosciato per la sua salvezza, il giorno dopo che sente che l'amore del Signore l'ha salvato e compone il cantico delle creature, allora sì che vive il rapporto con Dio direttamente, ma lui non ha più questa sensazione, lui ha solo la sensazione che tutto è visto nella logica dell'amore di Dio. Invece noi siamo troppo preoccupati di vivere le cose per noi stessi, come se Dio dovesse dare a me quello che io chiedo. Invece non è così. Noi possiamo avere accesso presso Dio perché ci troviamo a far parte di quel popolo che Lui ha scelto. Ci troviamo a far parte di quel corpo che Lui ama. Non che viene a me. Se noi potessimo sottolineare questo, verrebbe anche all'incontrarlo, cioè c'è un problema, non so, noi bisticciamo, noi non è facile del mondo. L'importante è che questo bisticcio, supponiamo, questo bisticcio, io lo possa vivere in funzione del regno di Dio. Cioè, anche quando c'è il male, se la preoccupazione è di non chiudere la porta di accesso al regno di Dio, io capisco come devo vivere. Tieni conto, cioè si fa presente e questa presenza sua è ciò che ci fa gustare quello che già abbiamo. Non è che noi dobbiamo cercare di gustare le cose, è che noi non è come se non dobbiamo chiuderci quando le cose non vanno bene, quando diciamo c'è la difficoltà. Quando la difficoltà è vissuta dentro questa possibilità di accesso al regno di Dio, allora noi gustiamo e ci accorgiamo che occidente. Ma anche ieri sapevo questo, ma oggi lo so in un altro modo, in un'altra maniera. Teologia delle religioni. Allora, bisogna specificare qualcosa. Tutte le religioni conoscono il precetto della carità, tutte le religioni professano che Dio è misericordioso. Qual è la specificità dell'esperienza cristiana? Quando prima avevo detto che nessuna religione parte del realismo, ma se no nessuna religione accetta l'idea che l'assoluto, quindi che Dio, possa prendere il corpo e che possa soffrire, che possa essere un vinto. Il cristianesimo invece ha fatto di questo la rivelazione del volto di Dio. Allora, quando si... in realtà non è che c'è una lotta tra le religioni. Se voi notate, nelle varie epoche storiche, le religioni, a fasi alterne, sono vissute in pace. Pensate per esempio al Libano. Il Libano, fino agli anni 70, tranquillamente conviveva nella società sia l'ebraismo, l'islam, il cristianesimo, tranquillo. Era chiamato come la Svizzera del Medio Oriente, no? In poco tempo è cambiato tutto. Allora, non è che le religioni custodiscono una specie di, diciamo così, di religioni di per sé sono nate proprio per regolare quello che è la violenza nel mondo, che non viene mai meno. Ora, siccome ogni religione tende a una verità universale, allora, lo so, un islamico, un musulmano, pensa che tutti dovrebbero essere musulmani, un cristiano pensa che tutti dovrebbero essere cristiani. Si tratta del come. Un ebreo non pensa che tutti devono diventare ebrei, perché per l'ebraismo esiste il popolo eletto e gli altri popoli. È la distinzione fondamentale, no? che si custodirà anche dopo. Allora, ciò che diciamo permette alle religioni di essere una specie di, diciamo pure come di fucina di violenza, e quanto la religione viene investita di qualcosa che è altro da quell'esperienza. Per esempio, pensate al principio di identità dei popoli. Un popolo spesso trova la sua unità solo perché combatte un nemico. Nella storia spesso è avvenuto così. Voi immaginate, 50 anni fa, nessun musulmano libico sarebbe entrato in una moschea tunisina. Nessuno. Oggi non c'è alcuna distinzione. In tutte le parti del mondo, quasi che ci sia una moschea, che sia un indonesiano, un tunisino, un arabo o che so, un libico, può entrare. Ma perché? Perché il principio di identità del riconoscimento si è affermato come elemento principale. Questo non è sempre stato così e non è che sarà sempre così. Fa parte del periodo storico. Allora, la lotta che c'è tra le varie religioni non è imputabile alla dimensione religiosa delle religioni. È imputabile al fatto che le religioni sono vissute da uomini che vivono un contesto di identità, di potenza, no? Di prestigio, e come tutti sono soggetti a questo. Allora, qualche secolo fa, la stessa cosa che vive, per esempio, l'Islam oggi, l'ha vissuto il cristianesimo, in altre epoche e in altri contesti. La differenza è questa, e forse la domanda, perché in gran parte questo tipo di difficoltà avviene nelle religioni monoteiste. Per esempio, non viene con l'induismo, perché l'induismo oggi rappresenta un elemento di violenza non da poco nel contesto sociale. Pensate solo, per esempio, alla lotta tra gli indù e i musulmani, oppure al fondamentalismo indù. Tutte le religioni hanno questo, diciamo, chiamiamolo questo campo, no? Però il fondamentalismo non è l'espressione tipica della, come dire, della dimensione religiosa, è un'espressione culturale che fa riferimento ad altri elementi, sempre che l'uomo vive, ma non fondamentalmente religioso. Ecco perché i grandi, insomma, dal Papa fino agli uomini, non so, tipo Dalai Lama o altre autorità religiose, sostengono che non era però la religione è usabile ed è la miscela più esplosiva per la violenza, perché è assoluta. Pensate per esempio a questi gruppi, diciamo, dell'ISIS. Non avete di religioso la loro, diciamo, chiamiamola, più che altro secondo me è una specie di ideologia, perché quando noi cristiani sentiamo che, non so, hanno perseguitato un bilancio cristiano, dobbiamo sapere che se su 10 persone che sono uccise 4 sono cristiani, 6 musulmani. Quindi non è un contrasto tra religioni, è un modo di vivere la religione asservita a qualcosa che non ha a che fare con la religione. E questo è generale nel mondo. E sono i dati culturali che cambiano e che rendono spesso i rapporti molto molto complicati. Io, se volete, vi suggerisco una buona lettura, sento quasi tutte donne, no, quasi tutte donne, dovete avere una pancia buona, perché sennò vi viene mal di pancia. Ma è una cosa buona leggere, si chiama Il tempo di seconda mano. È una scrittrice ucraina che ripercorre la storia dell'ex Unione Sovietica dal tempo di Stalin fino alla epoca attuale. Il tempo di seconda mano, è meglio dare il titolo che l'autrice, perché si chiama Svetlana Alexievich, però è meglio Il tempo di seconda mano, così lo trovate, se volete. Ricordate, tenete la pancia a voi. Perché descrive quello che avviene, ma in funzione del cambiamento continuo che le persone avvertono, ed è terribile pensare che una volta che è caduta l'Unione Sovietica, che era una mescolanza di razze, di religioni, no, di culture, ogni gruppo ha cercato la propria identità assaltando l'altro. Fino a un giorno prima le persone si scambiavano il braccio, gli auguri, il giorno dopo si ammazzavano. Non è esagerato, il giorno dopo. Allora, la domanda è la dimensione religiosa che ha fatto questo? È la dimensione storica vissuta dalle varie comunità, servendosi della religione, ma come criterio di identità. Una zero non può essere, adesso non vorrei ripetere, era una lotta tra gli azeri e gli armeni, pure georgiani. Cioè, uno è cristiano e l'altro musulmano. Cioè, l'identificazione è fatta sulla religione. Non è la religione che ha creato questo, ma fondandosi sulla religione, è l'elemento più potente per definire l'identità. Quello che è particolare, per esempio, del cristianesimo oggi, e questo credo che sia veramente come ai primi tempi delle persecuzioni, cioè nel mondo il cristianesimo è forse la dimensione religiosa, diciamo, più mondiale, che non esercita un potere autonomo di identità dei popoli. Fino a qualche secolo fa era così, ma adesso la dimensione religiosa del cristianesimo è vissuta come tale, non serve più a dare un'identità. Questo però mette in condizione che tu subisci violenza da tutti e non ti puoi difendere. Se ti difendi, devi creare anche tu una specie di ideologia e creare una reazione che però scaterebbe in una tanta violenza. Se voi leggete le testimonianze delle comunità cristiane in Cina, in sud-est asiatico, in Pakistan, in Iran o in Iran, da un certo punto di vista restate come terrorizzati da quello che avviene, ma dall'altro sono i nostri fratelli che vivono la fede. E noi siamo così invaliditi nella nostra fede che dovremmo vergognarci. Voi tutti avrete sentito la registrazione di quello che è avvenuto, mi pare, 2 anni fa, sulle spiagge libiche, quando l'ISIS ha sgozzato quei 22 cristiani copti, che sono lavoratori egiziani che erano andati a lavorare in Libia. E quando li hanno presi, voi non l'avete sentito? Avete sentito? Allora non l'ho fatto sentire. Quando hanno chiesto una testimonianza, perché un signore ha perso 2 fratelli in questa, diciamo, in questo ciclo, e hanno chiesto a lui che cosa straordinaria la testimonianza che ha dato. Allora, noi non possiamo capire tutti, se c'è qualcuno di voi che conosce Carlo Pellegrino, io non lo conosco, non lo so, ma lui ha detto, ringrazio gli assassini che non hanno tolto l'audio dal video dell'esecuzione di questi. Sono morti col nome di Gesù sulle labbra. Tutti pronunciavano Signore Gesù. E poi hanno chiesto, ma come l'ha saputo sua mamma? E lui dice, ho telefonato a mia mamma e lei mi ha risposto così, perché gli ha fatto una mamma, se tu incontrassi l'assassino dei tuoi figli, tu cosa faresti? Avete cosa ha detto? Li inviterei a casa, perché anche per loro ci può essere la conversione. Noi penseremo così. Ecco, la dimensione di fede, la differenza religiosa, arriva lì. Guardate che è molto facile scadere nella logica del guarda le religioni come si combattono. Sarebbe una visione estremamente superficiale. E voi immaginate, a livello di esperienza religiosa, la gran parte delle violenze non avviene contro un'altra religione, ma all'interno di ogni religione. Musulmani contro altri musulmani, gli Hindu contro altri Hindu. Per esempio, di Hindu contro il buddismo, i buddisti contro gli Hindu, oppure in Cina, per esempio, quando si stava all'epoca di Mao, siccome l'ideologia comunista è l'ideologia universale, quindi non teneva conto delle distinzioni religiose, ha fatto piacere a tutti e a tutti. Ma in realtà, ci sono state molte esperienze religiose e c'è un grande scrittore cinese che ha visitato tutte le comunità cristiane. Voi pensate che in Cina ormai sono più di 70 milioni di cristiani e la dimensione religiosa di queste comunità è sempre aperta al martirio. Ma dentro un'esperienza di fede che dice a noi non interessa quello che fa lo Stato, quello che fa la società. Certo che lo Stato ha altre leggi, ma non interessa. A noi interessa che si annunci che il Signore Gesù è Salvatore. Basta. Noi siamo molto distanti da quello. Pensate che in tutto il sud-est asiatico non ci sono più missionari occidentali, ma sono tutti, pressoché tutti, cinesi. E in molte zone, dicevo oggi a tavola, le suore oppure i religiosi che sono accettati, sono tutti o africani o sudamericani. Dall'Europa non arrivano più. Ma non perché non ci sono, perché non li vogliono, per esempio in India. Allora, se noi avessimo questa visione più universale, noi capiremmo che dimensione religiosa oggi è molto più vivace di ieri, soltanto che noi siamo bombardati come dall'elemento culturale. Noi viaggiamo per la paura, noi viaggiamo per il timore del diverso, eccetera. Ma la dimensione religiosa, quando si vive, non c'è questo. Dove si vive questo? Non c'è. Allora io mi domando sempre, ma la nostra fede